Allora, c'è qualche foglietto se serve, però in realtà trovate dei pezzi abbastanza indigesti di parola di Dio, che poi magari qualcuno può andare a vedere. Era un po' difficile mettere tutto su un foglietto, va bene? Le preghiere d'inizio la mando anche qui sul video, quindi insomma. E le cose che andremo a dire stasera sono, forse richiedono una visione un pochino, come dire, globale di tutta la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento. Io stasera cerco, non leggeremo tanto, vi racconterò, voi troverete tutto riferito lì. Mi rendo conto che magari non tutti navigano così in maniera sciolta nel mondo dell'Antico Testamento. Conosciamo i Vangeli più o meno, l'Antico Testamento un po' meno. Quindi cercherò di essere il più chiaro possibile. Apriamo una pagina, ecco. Non abbiamo la pretesa di rispondere a tutte le domande, ma di aprirci qualche varco, qualche spiraglio, va bene? Questo è un po' il senso, e quindi, vabbè, lo viviamo così, anche come preparazione al Natale, nel senso che andiamo a toccare proprio molte cose dell'umanità, anche di Gesù, va bene? Allora, sì, ci alziamo in piedi. Ho messo anche qui la preghiera con il quale vogliamo iniziare il nostro incontro, che viviamo in chiesa, insomma, il meglio che possiamo, anche per quanto riguarda la temperatura. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Un istante di silenzio per metterci alla presenza del Signore, per far sì che questa parola, che entrerà dentro la fragilità della nostra carne, andremo a raccontare cose che forse alcuni decenni fa era anche vietato raccontare, va bene? Ci entreremo senza, come dire, il prurito dello scandalo, ma cercando invece di toccare con mano come la storia dell'umanità è una storia di tante ferite, però di come dentro queste ferite scorre la vita di Dio, la vita nuova di Dio. Insieme preghiamola. Signore Gesù, fa che comprenda il mistero della tua scelta di figlio, farti fratello di tutti i peccatori. Fa che in essa contempli il vero volto di Dio, Padre che ama senza limiti tutti i suoi figli. Fa infine che la tua sia anche la mia scelta. Ci sediamo. Spero di stare dentro i 60 minuti l'ora, ma insomma vediamo, facciamo il possibile. Non voglio neanche correre eccessivamente, quindi se qualche minuto in più ci stiamo, cercheremo di sopportare. Allora, nelle nostre grammatiche, partiamo dalla grammatica, perché la parola di Dio è anche una grammatica, va bene? Nelle nostre grammatiche italiane si distingue il maschile dal femminile con la lettera finale dei nomi. Carlo, Carla, va bene? Una O o una A determina il maschile, determina il femminile. Così anche degli aggettivi o dei pronomi. Nell'ebraico la divisione passa anche attraverso i verbi. Cioè maschile e femminile non è solo il nome, non è solo l'aggettivo, sono anche i verbi. E questa cosa non la sapevate, adesso ve l'ho detta io. Forme speciali separano i due sessi, maschile e femminile. Ad esempio, un esempietto chiaro, i 10 comandamenti sono rivolti a un tu maschile. Lo sapevate? No. Noi leggiamo nella traduzione della Bibbia non ammazzare, non uccidere. In ebraico è scritto non ammazzerai. Questa è la formula dell'imperativo che noi traduciamo futuro, va bene? Questo non vuol dire che le donne sono esonerate dai comandamenti, ma che Dio sceglie il maschile per trasmettere gli articoli della sua legge e della sua alleanza, ok? Quindi, per esempio, i 10 comandamenti sono rivolti al maschio. non alla femmina, ok? È chiaro, quindi anche i verbi cambiano nell'ebraico, benissimo. Secondo passaggio. In ebraico maschio si dice zakkar, che viene dal verbo zakkai, ricordare. Per esempio, Zaccaria, colui che ricorda. Ezechiele, lo stesso. Zaccheo, Zaccheo, Dio si ricorda. Zakkar, maschio. Viene dal verbo ricordare. Il maschio, cioè, riceve e ricorda attraverso la trasmissione alle varie generazioni, quindi ai figli, il bagaglio sacro della Torah, dei comandamenti. Femmina in ebraico si dice nekeva, dal verbo che vuol dire incidere. La femmina è incisione, fessura, da cui esce la vita. L'ebraico è molto concreto, è una lingua concreta, non è una lingua intellettuale come la nostra. Alla donna spetta la natività, quindi anche il governare la natività. Il nome del primo figlio di questo mondo, che troviamo nel libro della Genesi, è Caino e viene dato da Eva. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. È Eva che dà il nome al figlio, non è Adamo. Adamo, che ha messo nome a tutte le creature, non dà il nome ai figli. Il nome ai figli lo dà la donna, cioè Eva, Ava, cioè Zoe in italiano, vita. Eva vuol dire vita, va bene? Quindi le lettere, anche le lettere ebraiche, ve le ho messe qua, sono femminili. Aleph, Bet, Gimel, Delt, sono tutte al femminile. Le lettere ebraiche sono femminili, cioè il corpo scritto della Torah, della legge di Dio, che è affidato alla trasmissione maschile, è composto di cellule femminili. Le lettere sono femminili. È rivolta al maschio, ma le lettere sono femminili. Perché? Perché è vivo questo corpo della Torah, che non è legge come la intendiamo noi, è un corpo vivo che mette fuori germogli e produce germinazione, come la donna. Perfino la Bibbia, che è scritta in ambito strettamente maschile, è costituito di vita grazie alle lettere, che sono tutte femminili. Va bene? Questo ci dice già come la presenza femminile sta dentro il corpo dell'alleanza di Yahweh, come le cellule stanno dentro il nostro corpo. Il corpo è maschile, ma le cellule sono femminili. Vediamo dunque queste donne che stasera vedremo: Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, Miriam. La prima, Tamar, si vestì da prostituta per offrirsi all'uomo desiderato. La seconda era prostituta di mestiere e tradì il suo popolo. La terza si infilò di notte sotto le coperte di un ricco vedovo e si fece sposare. La quarta fu adultera, tradì il marito, che venne fatto uccidere dal suo amante. L'ultima restò incinta prima delle nozze. Il figlio non era dello sposo. Letta così sembra una pagina abbastanza scandalosa. In realtà queste donne ci stanno dentro la storia di Gesù, perché la storia del Messia, del Mescià, passa attraverso queste donne. La storia del Messia, Mescià, vuol dire l'unto, il consacrato. Meglio sarebbe dire, dovremmo abituarci a dire, l'intriso, grondante. Veniva così, il corno d'olio versato sulla testa, penetrava nei capelli e dai capelli grondava giù, più che di una, come dire, unguento, è una sorta di impregnante. Il Messia è impregnato, va bene? Noi purtroppo oggi abbiamo questa cosa del risparmino, anche quando diamo le unzioni le diamo sempre con molta poca materia. Sarebbe un impregnante. I capelli che grondano unguento e va fino a terra, è un impregnante. Quindi, bene, dentro la storia del Messia ci sono queste figure femminili. Allora, qui è scritto in greco, ma non spaventatevi, non leggeremo niente, volevo solo farvi vedere che il Nuovo Testamento comincia da un elenco di nomi, di generazioni, da Abramo, eccolo lì, Abraham, finisce con Gesù, ok? Da Abramo a Gesù. Il cristianesimo scritto secondo Matteo lega la notizia del Vangelo a quella antica, scrivendo Gesù nell'asse ereditario dei patriarchi, da Davide, da Abramo, poi Davide, fino ad arrivare al Messia. Non esiste cioè un Dio dell'Antico Testamento e un Dio del Nuovo Testamento, come noi spesso stupidamente diciamo. Vuoi mettere il Dio del Vangelo che è diverso dal Dio di Mosè? No, è lo stesso. Non ha doppia personalità la Bibbia e non è biteista il libro della Bibbia. Ha un unico Dio dall'inizio alla fine. Allora, Matteo muove il suo elenco, qui lo vediamo in italiano, va bene, già ci capiamo meglio, da Abramo, non da prima. Abramo è il primo circonciso, d'accordo? Primo circonciso. Compì quell'atto, la circoncisione, come segno di alleanza con Dio. Matteo parte da lui per sottolineare il dettaglio fisico, cioè Gesù è tanto quanto circonciso rispetto ad Abramo. La stessa circoncisione, 8 giorni dopo, portarono il bambino perché fosse circonciso. Ecco che cosa lega Abramo a Gesù: la medesima consacrazione a Dio, questo segno fisico. Bene, Matteo ci dice, ce lo dice lui, concludendo l'elenco, quando arriva a Gesù Cristo, nato da Maria: in tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione a Babilonia 14, da Babilonia a Cristo 14, cioè Matteo fornisce il conto di 42 generazioni, ok? 42 passaggi, da Abramo a Gesù. È un numero volontario. Luca, che racconta pure lui una genealogia di Gesù al capitolo 3, non all'inizio, poco dopo il battesimo di Gesù, fornisce un elenco anche lui di nomi da Gesù, ma lui parte da Adamo, ma fra Gesù e Abramo in Luca ce ne sono di più di 42 di nomi. Dunque Matteo vuole che il 42 sia 42, perché? Perché 42 sono le tappe del popolo di Israele dal campo base di Ramses in Egitto alla oasi di Gerico. 42 tappe dalla schiavitù d'Egitto alla terra promessa. 42 tappe di quel viaggio per dire che la terra promessa è Gesù Cristo. Ok? Quindi questo cammino di liberazione porta il popolo alla terra promessa, ma la terra promessa, dice Matteo, adesso è Gesù Cristo. Non è più un luogo, non è più una regione, non è più una nazione geografica, è Gesù Cristo. 42 tappe. Ma Gesù è la terra promessa, l'arrivo, il luogo dopo il lungo pellegrinaggio, la destinazione finale della nostra storia. Matteo inizia il suo Vangelo così: libro della Genesi. Letteralmente sarebbe tradotto, cioè genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, e via con l'elenco. Il libro dell'Esodo, che noi abbiamo fatto e stiamo facendo negli altri incontri, che riprenderemo per la Quaresima, è chiamato in ebraico il libro dei nomi, Velè Shemot o Shemot, libro dei nomi. Questi sono i nomi, Vel Hele Shmot, questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto con Giacobbe. Quindi Matteo inizia come stesse iniziando il libro dell'Esodo, raccontandoci un cammino. inizia il suo Vangelo alla stessa maniera del libro dell'Esodo, che si apre con questo elenco di nomi. Va bene? In un quadro distrutto ad Esdra durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Caravaggio dipinge San Matteo, che sotto dettatura di un angelo, ok, quindi è proprio l'angelo, traccia in ebraico le parole dell'inizio del suo Vangelo. È scritto così, ingrandendo il testo, è scritto in ebraico, guardate qui il genio di Caravaggio, sregolare a mille, ma un genio, cioè vuol dire che Caravaggio ha intuito o ha saputo, gliel'avranno detto, che in realtà esisteva un testo ebraico di Matteo che noi non abbiamo, lo abbiamo solo in greco, come gli altri Vangeli, però già si pensava che dietro il greco di Matteo ci fosse un testo ebraico, quindi geniale, Caravaggio scrive Helle atoledot, vuol dire queste le generazioni, ok? Quindi il Vangelo di Matteo che inizia come il libro dei nomi, questi i nomi, queste le generazioni, ok? Matteo è una figura cara a Caravaggio. Aveva dipinto anche la sua vocazione, la sua chiamata, seduto tra quelli che riscuotono le tasse. Aveva capito Caravaggio che Gesù sceglieva i suoi non tra professionisti, ma tra professioni, lavori poco considerati, pescatori per esempio. Del resto Gesù stesso era figlio del falegname. Nel Talmud, che è il commento ebraico della Bibbia, è scritto: e non c'è falegname e non c'è figlio di falegname che può risolvere questo. Quindi anche nel Talmud il mestiere del falegname non era un grande mestiere. Gesù sceglie persone che fanno mestieri poco considerati. Il Matteo, imbeccato dall'angelo, guardate come gli guida la mano, fu rifiutato dai committenti, come spesso successe ai quadri di Caravaggio, che rimanevano scandalizzati, non lo volevano più. Aveva in primo piano i piedi scalzi e sporchi, e poi quelle lettere ebraiche in apertura del Vangelo ricordavano con troppa insolenza che quella era una storia ebraica, prima che i cristiani, scritta da ebrei. Ormai da quella origine il cristianesimo si era letteralmente distaccato, scrivendo in greco la sua nuova notizia. Quindi forse anche per questo viene rifiutato sto quadro, troppo invischiato con l'ebraismo. Ironia della sorte, Caravaggio dipinge la seconda versione di San Matteo. Come vedete completamente diversa, c'è sempre l'angelo sovrastante ma ha solo un piede scalzo, visibile di striscio, niente lettere ebraiche, il libro è dipinto dal basso verso l'alto, non si può vedere cosa sta scrivendo. La provvidenza ha deciso che il primo quadro, cioè quello di Esdra, andò distrutto, quindi non ce l'abbiamo, è quel motivo del bianco e nero, che sono quadri ricavati, insomma, non abbiamo il Matteo primo, abbiamo il secondo. Peccato, va bene? Però questo dice qualcosa. Allora, torniamo al testo. Nell'elenco che Matteo fa degli antenati di Gesù spiccano 5 nomi di donne, piantati dentro una discendenza esclusivamente maschile. Voi sapete che nell'ebraismo è il maschio che genera la vita, la femmina è semplicemente una sorta di incubatrice, ma tutto dipende dal maschio. Va bene? Quindi si parla dei maschi, è il maschio che genera. Ci sono 5 donne, che cosa ci fanno? A cosa servono? Vediamo le loro generalità. Tamar è cananea, Rachab è di Gerico, Ruth è moabita, Bersabea è ebrea ma sposa in prime nozze Uria che è un'ittita, e infine Miriam, la madre di Gesù. La genealogia non è un elenco di nomi che fa il ricercatore che vuole ricostruire l'albero genealogico della famiglia, ma ha sempre una funzione. Nel caso di Matteo, la preoccupazione dell'evangelista è di dirci che quel Gesù di Nazareth deve risultare credibile. Si tratta del Messia atteso. Siccome per gli ebrei il Messia viene dalla stirpe di Davide, Gesù deve essere dentro la stirpe di Davide. Con quali caratteristiche? Deve essere un re appartenente alla casa di Davide. Invece questo Gesù viene da Nazareth, non ha qualifiche per essere il Messia atteso. Perciò Matteo, e ancora meglio Luca, crea tutto un contesto più teologico che storico, quindi il censimento. Adesso vi distruggo un po' del Natale, però non perdete la fede. Il censimento, il viaggio, sono tutti stratagemmi per portarci a Betlemme, in modo che Gesù possa avere cittadinanza come discendenza di Davide. Ora, su questo noi non abbiamo delle prove certe. Cioè, molti concordano a dire che Gesù è nato semplicemente a Nazareth. Va bene? Ma tutta la storia non cambia nulla, non cambia nulla, Tutta la storia viene fatta passare attraverso Betlemme, quindi il viaggio, il censimento, non vi dico quanti problemi per cercare di spiegare quel censimento, perché? Perché tutto deve arrivare a Betlemme e partire da lì, anche perché a Betlemme c'è un legame con la sua genealogia, no? Poi lo vedremo. Quindi è veramente uno sforzo notevole, però questo lo fa Luca. Matteo, che non entra in questo discorso, ma lo dà per scontato. Nato Gesù a Betlemme, quindi lui dà la notizia, non va a raccontarci perché Giuseppe e Maria sono finiti a Betlemme, non ce lo racconta Matteo, ci dà solo questa notizia, va bene? Quando arrivano i magi, vi ricordate? È il Vangelo dei magi. I magi arrivano e Matteo già dà la notizia, fine, ma non ci dice perché sono finiti là, che cosa ci fanno a Betlemme. Può darsi che ci fosse una tradizione che testimoniava questo. Bene, in questa genealogia si trovano soltanto nomi maschili, cattivi e buoni, non sono tutti stinchi di santi, ma anche nomi femminili, precisamente 4 o 5 se inglobiamo anche la Vergine Maria. Questi nomi collegano Gesù a 4 storie dell'Antico Testamento, collocate in periodi diversi. Una è Tamar, che si colloca nell'epoca dei patriarchi, cioè Giacobbe, Giuseppe, Isacco, siamo in quell'epoca lì. Si potrebbe definire quasi l'ultima matriarca, questa Tamar, che è la nuora di Giuda. Poi nel periodo della conquista, quando Israele arriva alla terra promessa, abbiamo il racconto di Rahab, la prostituta. Poi nel periodo dei giudici, che è quel periodo quando Israele è già nella terra promessa, ma non ha ancora un re, e quindi ci sono questi condottieri, la storia di Ruth. E infine, nel periodo della monarchia, cioè sotto il regno del re Davide, la storia di Bersabea. La domanda che nasce spontanea è: perché vengono nominate proprio queste donne? E non ad esempio Sara, la moglie di Abramo? Non vengono nominate donne ortodosse, in regola, ma vengono nominate donne che in qualche modo aprono una breccia nella storia messianica, creano uno spazio dove si inseriscono elementi un po' eretici, un po' sovversivi, anomali, inquietanti, perfino ironici. Si tratta di donne che hanno maternità molto particolari, ma anche hanno la pretesa di dirci qualcosa del Messia, che ci si svela attraverso la sua genealogia. È come ci venissero dati indicazioni di cromosomi che ci permettono di individuare quali saranno le caratteristiche del Messia. È come se quel Gesù che poi noi contempliamo in realtà ha nel suo sangue la storia passata anche attraverso queste donne. Questo è un po' il senso, va bene? Quindi ci accostiamo con questa cosa. E allora la prima, si chiama Tamar, o Tamar la chiamiamo noi. La storia di Tamar è una storia raccontata nel libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, 50 capitoli, un libro grosso. I primi 11 sono il portale d'ingresso, sono il racconto della creazione, del diluvio universale, la storia di Caino e Abele, tutte queste cose qua. Ci danno le chiavi di lettura per entrare nel testo biblico, narrandoci una storia universale. Creazione, la caduta, Adamo ed Eva, Caino e Abele, la nascita della città, la nuova creazione attraverso il diluvio, la torre di Babele. Poi dall'11 al 12 cambia tutto. Al capitolo 12 si entra nella storia di Israele con la chiamata di Abramo, e da lì fino al capitolo 50 troviamo le storie dei patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe. Quindi prima conosciamo un Dio universale che crea il mondo, ora vediamo un Dio che si lega in particolare a una tribù, ma neanche, a delle persone, un Dio che entra in relazione con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, un Dio che crea legami con Esaù, con Rachele, con Lia, cioè quindi anche le mogli dei patriarchi, come se dopo uno sguardo dall'alto, panoramico a mo' di drone, si facesse una zoomata sulla storia particolare di questo piccolo popolo di nomadi, perché è gente nomade. E in questa piccola storia c'è un'altra grande storia, perché alla fine del libro della Genesi si racconta tutta la storia di questo Giuseppe, l'egiziano, no? Una storia di conflitti tra fratelli, una storia che vuole dire in modo antropologico che il popolo di Israele nasce in realtà da 12 tribù, quindi da un patrimonio genetico segnato da diversità, ma anche da conflitti, perché i 12 fratelli non vanno assolutamente d'accordo. Quindi la storia parte da lì, un popolo che ha già in sé dei conflitti. In questa storia di Giuseppe entra come una breccia la storia di Tamar, che addirittura interrompe la storia di Giuseppe. Cioè il narratore sta raccontando di Giuseppe, a un certo punto c'è una parentesona, con una spaccatura, e ci racconta la storia di Tamar. Tamar è una donna cananea e conosce Giuda perché era arrivato ad abitare nei suoi paraggi, nella terra di Canaan, fuori dalla terra di Israele. Giuda se ne va dalla sua famiglia all'indomani della brutta storia di Giuseppe, perché questo fratello lo hanno preso, volevano ucciderlo, decidono di non ucciderlo, lo vendono agli schiavi, e questo fratello sparisce in Egitto. Giuda è il quarto figlio di Giacobbe, se ne va di casa, forse amareggiato, forse coi sensi di colpa, non so cosa, va a abitare in terra di Canaan e sposa una donna di là, si chiama Shua. Dice il testo che venne verso di lei, la prese in moglie e si unì a lei, ma letteralmente è scritto e venne verso di lei, dice la scrittura. Dalla venuta di lei verso di lei nascono tre figli, uno si chiama Er, il secondo Onan, il terzo Shelah, nomi dati tutti dalla loro mamma. Giuda, da buon papà, combina le nozze tra Er, il primogenito, e la bella Tamar, una bella ragazza. Ma Er dispiace alla divinità, perciò muore. Così racconta che a un certo punto questo Er non si comporta bene, va bene? Fu primogenito di Giuda, empio negli occhi di Dio, e lo fece morire Dio, empio negli occhi di Dio. Non sappiamo che cosa combina questo ragazzo, muore, va bene? Muore. Ora, per legge, il secondo fratello doveva sposare la vedova per dare discendenza al morto. Onan si presta malvolentieri a questo matrimonio e lo sabota, come sapete, disperdendo il seme. Ora, poverino questo Onan, quindi va con la moglie del fratello, qui ci sono tanti ragazzi, speriamo, non perdete la fede, ma è storia umana, storia umana. Ecco, disperdeva il seme per terra per non dare una discendenza al fratello. Purtroppo questo Onan è diventato sinonimo di un atteggiamento che sarebbe il piacere autoerotico. Non c'entra niente, non c'entra niente, va bene? Onanismo, si allude alla masturbazione, non c'entra niente con Onan. Ecco, quelle sono cose che succedono, come Freud è diventato quello che il complesso di Edipo, che si uccide la madre, tutte quelle cose del padre, non c'entra niente, non c'entra niente, era così, lui non voleva saperne di dar discendenza, aveva paura di perdere i suoi privilegi, va bene? Quindi anche lui colpevole, agli occhi di Dio, muore. Bene, toccherebbe a Shelah, l'ultimo, ma Giuda teme di veder cascare anche il terzo birillo, quindi prende tempo, dice che glielo darà un po' più tardi, è tanto giovane sto ragazzo, aspetta un attimo. Intanto succede che nel frattempo Giuda resta vedovo. Intanto Tamar, che è da sola, torna a abitare dai suoi, Intanto Shela cresce, ma non succede niente. Non succede niente. Di fatto lei è una vedova bianca, è sepolta viva. Tamar non ha identità. La punizione per eccellenza di una donna ebrea era non avere figli, non poter generare. Quindi la sua possibilità di realizzarsi non gli è data, cioè quella di diventare madre. Tamar vuole essere madre in casa di Israele. Vuole appartenere a quella famiglia che non è ancora un popolo di Israele, che si è separato da tutti i culti divini, questa gente qua, locali, per seguire un Dio speciale. Il loro Dio è niente meno che il re dell'universo e si è rivolto e rivelato a loro con discorsi e voci, ma non vuole essere raffigurato, ristretto in una forma. Tamar è affascinata dal Dio di questa piccola tribù, mi capite? Non ha letto il catechismo, non c'era niente, non è che si parlasse di sta roba in giro. Lei conosce Dio attraverso questi qua e vuole entrare. Tamar vuol far parte di quella religione visionaria che non si prostra davanti a nessun idolo fatto di pietra, di legno, di ferro. Anzi, ha rifiutato gli idoli, quella gente là. Giuda e i suoi scelgono di servire una divinità che si manifesta loro da tutti i sensi e che li segue ovunque. Tamar vuole dare figli a chi si dichiara discendente del primo essere umano della terra. In lei si è acceso l'entusiasmo di credere, senza nessun invito, solo per contagio. Dunque muore la moglie di Giuda. Tamar viene a sapere che Giuda, vedovo, fa un viaggio di affari, va bene? A Timna, con un amico. E cosa fa Tamar? Si fa trovare sulla strada dove si mettevano le prostitute, vestita da prostituta. Allora, in quei tempi, a differenza di oggi, le prostitute andavano coperte, completamente velate, quindi non si vedeva il volto, anziché scoperte. Tamar non è esperta di codici, ma sa che la sua mossa oltrepassa la legge, fa una cosa che non dovrebbe fare. Giuda è un omino, senza più moglie, e si fa tentare. Tu pensi che certi mestieri siano di oggi, eh? Si fa tentare, ma come? Ovviamente non ha con sé merce di scambio e le promette un capretto per il giorno seguente, ma quel genere di amore va pagato subito, a vista. Tamar chiede allora come cauzione il sigillo, il suo timbro, il nastro, la cintura dell'abito e il bastone. Lui acconsente e questo succede, va bene? E quindi va con lei, gli dà queste cose. Il giorno dopo Giuda manda un suo servo col capretto per farsi ridare indietro i pegni, ma la prostituta è scomparsa. Giuda dimentica, la natura no. Tamar è incinta. La notizia è grave, perché questa notizia viene data a Giuda. Circa 3 mesi dopo fu portata a Giuda questa: Tamar, tua nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa delle sue prostituzioni. Giuda disse: conducetela fuori e sia bruciata. Quindi, siccome lei era vedova, ma era in attesa di essere sposata dagli altri figli, era come fosse sposata, quindi valeva anche per lei l'adulterio. Pena di questo adulterio è il rogo. Per legge una donna, anche se vedova, è legata dunque a commesso adulterio. La pena di morire bruciata viene emessa da Giuda stesso, parte lesa. Tamar si lascia condurre al rogo, ma prima invia al suo suocero i pegni dicendogli di essere incinta del proprietario. Non lo denuncia, attenti, non lo denuncia, non lo svergogna in pubblico, ma gli fa sapere la verità. È una grande lezione. Davanti al rogo Tamar denuncia l'uomo che l'ha messa incinta. Lui è il capo di quella gente alla quale lei vuole appartenere. E non ne compromette la reputazione, non vuole rovinarlo, gli manda solo a dire: riconosci su, così è scritto in ebraico, riconosci su, no? Cioè, come dire, guarda, riconosci quello che è tuo, no? è lei a metterlo alla prova. Se fingerà di non riconoscere i pegni per salvarsi l'onore, profanerà quella divinità superiore di cui si dichiara servo. E Giuda capisce e dice questa cosa: lei è più giusta di me, è più giusta di me. Giuda accredita a Tamar una giustizia superiore alla legge. Tamar ha toccato il traguardo di essere madre in Israele. Non le importa la felicità coniugale, lo stato civile di sposa. Non vuole sposare Shela, tantomeno suo suocero. Le importa di essere madre del popolo del Dio unico. Scrive così il suo nome sull'album, sull'elenco degli avi di Israele. Tamar ha diritto di essere madre in Israele e inaugura una breve lista di donne entrate nell'elenco del Messia con i loro corpi, che infrangono la legge per dare una giusta e misteriosa applicazione. Tamar partorisce due gemelli, Perez e Zara. La somma numerica dei loro nomi, sapete che i nomi in ebraico sono anche numeri, è la parola Serafà, che vuol dire incendio, a cui era destinata la madre. Uno di loro, Perez, sta nella discendenza che produrrà il Messia. Perez, che sarà l'antenato di Gesù, si è aperto una breccia, così come Tamar si è aperta una breccia nella genealogia. Aveva la sua vita chiusa, ma attraverso il suo stratagemma eretico si è aperta una breccia. La storia è particolare, qui vedete proprio tutte le fragilità, ma è molto bella. Tamar è rimasta nella storia come colei che si è aperta una breccia, ma è anche colei che è risultata più giusta di Giuda, una giustizia che non è stata praticata attraverso un approccio legalistico alla legge. Lei non cita la legge, anzi cerca comunque di salvare l'onore del suocero. La Torah è creativa, non è chiusa, un atto di giustizia che lei in qualche modo cerca, lei che aveva violato anche la legge, attraverso un imbroglio. Una giustizia non come la immaginiamo noi, in cui tutto viene pesato con la bilancia. Chissà che questo modo di Tamar di praticare la giustizia non dica anche qualcosa del praticare la giustizia da parte di Gesù. Cioè quel modo che non mette tutti sullo stesso piano, ma che addirittura capovolge: i piccoli sono innalzati, i superbi sono abbassati. Quindi forse in Gesù capiamo questa giustizia, che è quasi un andare contro la legge, ma in realtà per salvare il più debole. Va bene? Ed è la prima figura. Andiamo avanti. La seconda, Rav, noi la chiamiamo Rakab in italiano, va bene? La chiamiamo così. Qui siamo dove? In poco spazio di righe si concentrano grandi avvenimenti per Israele. Il popolo di Israele è appena entrato nella terra promessa attraversando il Giordano, davanti a Gerico, che si è aperto come il Mar Rosso per lasciare passare il popolo. Lì, appena entrati nella terra promessa, avviene la circoncisione di massa di tutto il genere maschile che era nato nel deserto e quindi non erano stati circoncisi in Israele. Subito dopo si celebra la prima Pasqua sopra la nuova terra, che ha abbondanza di latte e miele, ma se ricordate, chi ha fatto il cammino sull'Esodo ha mestruo di latte e miele, questo dice l'ebraico, ha le mestruazioni, cioè una terra fertile che genera vita. Ok? Ripeto, l'ebraico è molto concreto. Infine termina la provvista della manna, perché quando arrivano alla terra promessa non c'è più la manna, hanno i frutti della terra. Da quel punto mangeranno i frutti. Dopo questi avvenimenti, Giosuè, è morto Mosè, no? E i suoi stanno davanti alla prima impresa, che è la conquista della città di Gerico, che si è ben corazzata di fortificazione sapendo dell'arrivo del popolo di Israele dal deserto. Allora, prima ancora di attraversare il Giordano, Giosuè ha mandato in esplorazione due spie in città. Questi clandestini, così arrivano in città, un po' senza passaporto, si sono fatti ospitare da una prostituta, perché era la cosa più ovvia, cioè andare in un bordello per evitare, no, dicevo, sono qua di passaggio, vanno dalla donnina, era la cosa che dava meno nell'occhio, ok? Ma ovviamente come succede? Si sparge la voce, arriva addirittura al re di Gerico la voce che manda a perquisire la casa di Raqab. Raqab non li consegna, anzi li copre, li fa salire sul terrazzo, li copre con delle frasche di lino, eccetera, e li lascia nascosti lì. Attenzione, Raqab non conosce la Torah, e quella gente è venuta dalle viscere del deserto, e la divinità nomade che è con loro, lei non sa nulla, eppure ha avuto qualche notizia. La prostituzione è un mestiere di confine, accoglie uomini di passaggio senza chiedere documenti, raccoglie notizie di chi beve magari un bicchiere di vino in più e racconta volentieri. Le prostitute hanno orecchie discrete, sanno tenere i segreti, a differenza delle comari che fanno il contrario. È un complimento alle prostitute, è una critica alle comari, ma qui non ci sono comari, quindi non preoccupate. Forse neanche prostitute, però, vabbè. Allora, dico forse, perché protegge le spie venute dal deserto, da questo popolo di cui nessuno sa chi è? Lo dice lei, ho conosciuto che Dio ha dato a voi la terra e che è accaduto il terrore di voi sopra di noi e che sono crollati tutti gli abitanti della terra davanti ai vostri volti. Traduco dall'ebraico, che è più forte, cioè dice: ho sentito tutto quello che la vostra presenza ha prodotto lì dove siete passati. È un discorso grandioso che merita qualche dettaglio. Ha conosciuto le cose travolgenti, pronuncia 4 volte il nome prezioso di Dio, che noi diciamo Dio, ma come sapete non c'è la I, non dovremmo pronunciarlo, Elohim, il Signore, lo pronuncia 4 volte, perché si è messa sotto la sua protezione. Fa qui un atto di fede ancora più profondo di quello di Tamar. Si consegna passando per il tradimento del suo popolo, perché questo fa, tradisce il suo popolo pur di passare sotto la protezione di quel popolo lì, di quel Dio lì. E fa giurare ai 2 ospiti che sono andati là, in nome di quella divinità, anche la sua salvezza. Quindi si fida di quella divinità, va bene? Prima di scappare però le consegnano un cordino di filo rosso da prendere, da appendere alla finestra, quando arriverà il popolo a conquistare la città. Le spie portano a termine la missione, attraversano il Giordano, raggiungono l'accampamento di Israele che è nella pianura di Moab, di là del Giordano, cioè in Giordania. In realtà, più che la mappa delle fortificazioni, a Giosuè interessava sapere qual era l'umore del popolo, cioè il popolo di Gerico. È su o è giù? È pronto a combattere o sono tutti pieni di paura? Questo interessava a lui. Il morale della città di Gerico, quanto era disposto a resistere. Le 2 spie si incaricano di portare in salvo le vite di Raqab e la sua famiglia, le quali Raqab e la sua famiglia ha libera scelta di appartenere o no al popolo di Israele. Però dice che abitò Raqab, ella è rimasta in mezzo a Israele fino ad oggi, letteralmente sarebbe abitò in seno a Israele, lei sola. C'è una tradizione rabbinica che dice che Raqab diventò sposa di Giosuè. Più in seno di così non si poteva. Anche qui abbiamo una storia piuttosto creativa, conosciuta come colei che mette il filo rosso. In ebraico filo ha anche il significato di speranza. Raqab non è un'ebrea, ma un abitante di Gerico. Di Raqab non ci viene detto della sua procreazione, non fa figli, cioè non ci viene raccontato questo. Così non ci sono paternità relative, anche se una tradizione appunto dice che divenne la moglie di Giosuè. Ammaliato dal suo coraggio, la prese in moglie. Perché questa straniera prostituta entra nella genealogia di Gesù? Sicuramente Raqab ha la caratteristica di trasformare la realtà, di rendere possibile l'impossibile. Crede in quel che ancora non c'è, crede in una realtà e l'anticipa, come se quella realtà che non c'è ancora fosse già presente. Sarà anche questo un attributo del Messia? Di riuscire a scorgere un luogo che ancora non c'è? Di riuscire a vedere un tesoro che ancora non si vede? di saper leggere in profondità e di cambiare le cose dentro quello che noi consideriamo già perduto. Per esempio, pensiamo a come Gesù guarda i peccatori, a che cosa vede in loro, alle potenzialità che possono avere. Forse questa cosa le viene da Rahab. E andiamo a Ruth, la terza donna. La storia di Ruth è addirittura narrata in un libro che porta il suo nome nella Bibbia. Ruth è una moabita, quindi Moab vuol dire al di là del Giordano, attuale Giordania, terra rossa, roccia rossa, carnagione scura, è una donna moabita. Allora succede questo, che una famiglia ebrea emigra da Betlemme, abitavano a Betlemme, avevano una bifamiliare, no, abitavano a Betlemme, arriva la carestia, questa famiglia, papà e moglie e figli, emigrano da Betlemme, vanno fuori dalla terra di Israele, nella pianura di Moab, va bene? Si spostano. Il capo famiglia si chiama Elimelech e sua moglie Noemi e hanno due figli. È il tempo della conquista della terra promessa, dove scorre latte e miele, ma questa terra può diventare anche secca. Elimelech è il primo ebreo che emigra, che lascia la terra per un'altra patria, diserta la patria che aveva assegnato la divinità, Dio, se ne va via. Elimelech muore da migrante, muore. La sua morte non viene interpretata come un castigo perché la famiglia se n'era andata dalla terra promessa, quindi doveva tornare. La famiglia continua a rimanere all'estero. I figli sposano due ragazze del posto, due moabite, ma il lutto si raddoppia perché muoiono tutti e due i figli e restano le tre donne, Noemi e le due spose dei figli, ok, le due nuore. Noemi ora capisce e dice: no, a sto punto, dopo tutta sta roba, devo tornare in Israele, a Betlemme, che nel frattempo è uscita dalla carestia, quindi si vive anche meglio. E dice alle due donne, alle due nuore: tornate dalle vostre famiglie, tornate nei vostri paesi, nella vostra tribù, non avete più motivo di stare qui. E lei torna, tra l'altro, in povertà, non possedendo nulla. Ma Ruth non ne vuole sapere di essere mandata a casa. Ha conosciuto la notizia di Israele, vuole continuare ad appartenere alla divinità e al popolo che si è scelto. Noemi insiste, ma niente. Una nuora torna, Ruth invece non molla. Si attaccò a lei. Ruth invece non si staccò da lei. È un verbo fortissimo che si usa anche per indicare la relazione con la divinità. Ruth fa con Noemi un atto di fede e dice al versetto 16 qua: non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io e dove ti fermerai tu mi fermerò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Sono parole meravigliose queste, di una forestiera. Dove morirai tu morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Dove andrai tu andrò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Un atto di fede incredibile di questa straniera. Arrivano a Betlemme. Ok? Arrivano a Betlemme in primavera, è l'inizio della stagione del raccolto. Ruth va a raccogliere la parte destinata ai poveri. C'era una magnifica regola in Israele che i mietitori passavano una volta sola sul campo, quello che rimaneva era per il popolo, per i più poveri. E ancora, una decima parte della superficie del campo veniva lasciata ai più poveri, ai più bisognosi, in modo che tutti potessero mangiare. La proprietà privata non era assoluta, eh? La terra è di tutti, la terra è di tutti, bellissimo. Vabbè, Ruth, bella e modesta, va per i campi di Betlemme a raccogliere gli avanzi senza farsi notare da nessuno. Per destino però finisce nei possedimenti di un parente di Noemi, un ricco e anziano proprietario di nome Boaz. Gli viene segnalata la sua presenza, dice: ah, che c'è la ragazza carina lì, e viene a sapere di lei, che è assieme a Noemi ed è l'unico sostegno di questa donna. Ordina ai suoi uomini di non molestarla, anzi di agevolarle il lavoro. Ruth lo ringrazia e Boaz è degno di essere ricordato proprio per questa risposta che dà a lei. mi è stato riferito quanto hai fatto per la tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione, eccetera. Quindi un complimento bellissimo. Ma succede questo, che Noemi un giorno dice a Ruth: figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Ora tu sei stata con le serve di Boaz, egli è nostro parente, e proprio questa sera devi ventilare l'orzo sull'aia. Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia, ma non ti fa riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e bere, cioè che sia ubriaco. Fa un festone, era un festone, va bene, festone, festa. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scoprigli i piedi e sdraiati lì. Ora, i piedi sapete che nella Bibbia hanno un significato ben preciso che allude agli organi genitali, quindi si parla proprio di un finire sotto le coperte, questo è il senso, eh? Ti dirà lui ciò che dovrai fare. Quindi Noemi spinge Ruth sotto le coperte di Boaz, che è disteso sotto le stelle in una notte d'estate, un po' brillo che ha bevuto. La manda a sovvertire ogni regola, cioè a sedurre. Nel mezzo della notte Boaz si sveglia e sobbalza, perché aveva freddo. A un certo punto, no, si gira e vede una donna sdraiata ai suoi piedi. Tu sapevi che c'era questa cosa nella Bibbia, vero? Guarda quante cose ci sono nella Bibbia. Per quello non si poteva leggere una volta. Chi sei? Rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché tu hai diritto di riscatto. È una frase che vuol dire: sono qua, disponibile, questo vuol dire. Ok, spiegherai la tua ala sopra la tua serva perché riscattatore tu sei. Riscattatore è una parola che nella Bibbia, insomma, che abbiamo visto l'Esodo, Goel. Il Goel sarebbe quello che ti tira fuori non so se hai una denuncia, se hai un debito, è il tuo salvatore, il tuo riscattatore. Dice: tu sei il mio, quello che mi tira fuori. Boaz si commuove, anziano, ancora ha un sussulto d'amore, la chiama la Berucà, Berucà, sì benedetta, Berucà, sì benedetta. E poi le dice le medesime parole che Ruth ha detto a Noemi: tutto ciò che dirai farò. E prima dello spuntare del giorno la manda via, perché nessuno veda cosa è successo, quindi notte tempo, la congeda, poi al mattino sbriga le faccende legali e la sposa ufficialmente. Anche se c'era stato un incontro pre, va bene. Ruth resta subito incinta e partorisce un maschio che si chiama Obed, che è il nonno del re Davide. Il nonno del re Davide, Obed. Riflessione. A Ruth viene addirittura dedicato un libro nella scrittura, cosa rara in un contesto patriarcale, un libro dedicato a una donna. Perché questa storia nella genealogia di Gesù? Certo che Gesù è venuto a fasciare i cuori infranti, ad aprire ciò che era chiuso, a rendere possibile ciò che è impossibile, ma c'è anche il rapporto di Gesù con la Torah, con la legge. Questo libro si colloca, di Ruth, all'interno dell'Antico Testamento, proprio come un libro, non l'unico, ma che mette in discussione la Torah. In che senso? Il Signore aveva maledetto Moab, cioè la terra da cui proveniva questa qui, dicendo che non potrà entrare nell'alleanza. Moab e i Moabiti non entreranno mai nell'alleanza con Yahweh. Ma il narratore del libro di Ruth sostiene invece la tesi contraria, che questa legge, che pure scende dall'alto, può essere annullata attraverso un agire dal basso. Senti che bello. La legge che viene dall'alto la puoi modificare con un agire dal basso. La legge di Dio può essere cambiata? Il libro di Ruth dice di sì. Se la prassi dice che non funziona, va cambiata. Ok? Quindi c'è questa bella intuizione. E questo sentiamo Gesù che dice: non è il sabato per l'uomo, ma l'uomo per il sabato. Quindi sentiamo Gesù che dice: ma se ti cade l'asino nel pozzo di sabato, lo vai a tirare su? Volete che non guarisca questo uomo che è tenuto prigioniero da Satana? Sentiamo Gesù che va contro la legge, ma non è legge di Dio, sì, ma dal basso si è fatto uomo, ha condiviso la nostra miseria, la nostra fragilità, dal basso cambia la legge. C'è anche una questione del cibo. Ruth va a spigolare perché Noemi è depressa, è depressa. Sotto c'è anche il concetto che questa donna moabita nutre Noemi e in ogni circostanza le porta il grano, fino a darle anche il figlio. Qui c'è un caso giuridico che vuole annullare la legge divina, e questo è estremamente coraggioso, e questo dice qualcosa, anche questo, dell'identità del Messia. E arriviamo a Bat Sheva, Bersabea, la conosciamo così, secondo libro di Samuele. Questa è la più dura delle storie da digerire e da intendere. Qui c'è un adulterio, un omicidio di un marito tradito e poi mandato a morte. Autore di questo delitto è addirittura il re Davide, il più eroico sovrano di Israele, uomo di molte guerre, ma pure anche di versi, di canti, di musiche, tutta roba nuova registrata nel libro dei Salmi. Bene, mentre Davide passeggia sul tetto del palazzo di Gerusalemme, scorge ai lavatoi questa donna bellissima, ok? Si informa di lei, viene a sapere che si chiama Bat-Sheva, Bersabea, moglie di Uria, un suo soldato, ittita, quindi non israelita, che è al servizio di Davide. Uria è a combattere lontano con le truppe contro il popolo dei figli di Ammon. Bene, antichi nemici di Israele. Davide è travolto da un impulso furioso di sensi, come non ha mai provato nella sua vita e mai proverà. Quanto bella doveva essere Bersabea, quanto intrigante è una donna che starà a fianco di Davide un pezzo della sua vita. Quindi diremo anche una donna un po' furba, che sapeva di essere bella ma anche intelligente. Ora non è in grado di resistere a quella tentazione e perde ogni prudenza, manda un messaggero, cioè una comunicazione ufficiale con tanto di sbandieramento, non un servo in segreto, esperto nel tacere, che non ha visto nulla. Ci manda un suo missario proprio ufficiale e incalza nei verbi dei due amanti. Lui la prende e lei acconsente. Vabbè, adesso va bene, eccola qua. Ella andò da lui ed egli giacque con lei, va bene? Va verso di lui, ci va a letto insieme, malgrado abbia il ciclo mestruale, perché questo ci è detto, no? Che si era appena purificata dalla sua impurità, al ciclo, che nella legge ebraica la renderebbe intoccabile per giorni. Non si poteva avere rapporto con le donne che avevano il ciclo. Ma in questa passione corrisposta ogni diritto è scavalcato. È l'unica obbedienza è dovuta all'attrazione. Dopo l'accoppiamento ritorna a casa sua e poco dopo informa Davide di essere incinta. Il metodo contraccettivo ha fallito. In teoria è così, cioè, pensavano che le donne che avevano il ciclo non rimanevano incinta, invece no. Quindi il metodo basato sull'infertilità durante i giorni del ciclo ha fallito. E voi credete che siano discorsi che facciamo oggi noi? C'è una storia. Il re pensa al rimedio. Convoca Uria con la scusa di informarsi sulla guerra, vuole che approfitti della licenza, premio, che vada a casa e copra così, con la presenza, la gravidanza della moglie. Ma Uria è sospettito, come tutti i mariti, di donne bellissime, e non va a casa. Uria ha capito, non ci passa nemmeno, va a dormire coi soldati fuori della casa di Davide, per terra. Davide gli chiede perché non è andato a riposare a casa e riceve questa risposta. Guardate il versetto 11, cosa gli dice? L'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, il capo, il comandante, i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare bene e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la vita della tua persona non farà mai una cosa simile. Che schiaffo che prende Davide a voce, eh? non solo ha rifiutato la tavola imbandita che il re aveva mandato a casa sua, che ha mandato il catering, niente, ma anche ha disubbidito a un ordine: scendi a casa e lavati i piedi, che vuol dire vai a letto con tua moglie, va bene? Poi c'è quell'accostamento tra la mia donna e subito dopo la tua vita, re. Lo stratagemma è sfumato e in più c'è nella risposta di Uria qualcosa di insolente. Nomina l'arca dell'alleanza, i soldati accampati all'aperto. Senti cosa gli sta dicendo. Dice: ma tu non ti rendi conto che tu sei qua, che stai benissimo e noi siamo lì? C'è l'arca, i soldati accampati all'aperto, tu te ne stai nel tuo palazzo. Davide incassa male il colpo, abituato a darle e non a prenderle, ha sempre vinto lui. Vuole piegare Uria e lo invita alla sua tavola a mangiare bene fino a ubriacarlo. Ma versetto 13, ok, niente, Uria esce dal palazzo ubriaco, ma va a dormire fuori, non serve a niente. Davide allora ricorre al peggio dei rimedi, consegna a Uria, a lui stesso, un messaggio sigillato per il comandante Joab, dove è scritto: mettete Uria in prima fila quando si accende la battaglia. Così viene fatto, Uria muore. Per coprire meglio l'omicidio, Joab fa in modo che nella mischia muoiano anche altri. Quindi senti che roba, cioè per uccidere Uria comunque uccidono anche altri, va bene? L'attrazione tra i due ha travolto prudenza e discrezione. Ci sono testimoni, i messaggeri, c'è lo scritto che ha lasciato Davide, quindi c'è anche il documento scritto in mano a Job, quindi proprio ha perso tutti. Dio li manda a dire attraverso il profeta Nathan: presto un usurpatore ti caccerà di casa e si prenderà le tue donne davanti a tutti, no? Arriva il profeta. Ricordate il Salmo 51, che la tradizione dice che Davide scrisse in occasione di questo evento? Dice a un certo punto al versetto 16: liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza. Sapete cosa è scritto? Letteralmente: strappami dai sangui. Strappami dai sangui, plurale. Il sangue di Uria e il sangue delle mestruazioni di Bersabea. Strappami dai sangui. Dice che gli siano strappati di dosso queste colpe ardenti. Quei sangui si sono incastrati addosso a lui come una rogna. Lui, pastore di greggi, guerriero, bandito, re, assassino, musicista e amante scatenato, in Davide si addensa un'energia che fabbrica e distrugge. Ma cosa ci fa Bersabea tra le donne che forzano la legge in nome di un diritto superiore? Lei è portatrice di una passione fisica stradipante che nemmeno il cantico dei cantici raggiunge. Dopo la morte del figlio, Davide, sapete che ha questo bambino e muore, si ammala e muore. E Davide fa lutto, eccetera. Davide poi la cerca ancora. Qui i verbi sono tutti al maschile. Davide va da lei, non è più lei che va da lui, va da lei, giace con lei e ha un altro figlio e gli mette lui il nome. Quindi dopo la morte del marito e del figlio, perché gli è morto il marito, gli è morto il figlio, Bersabea è spenta. Davide si unisce a lei non più sulla spinta di una passione, ma per compassione. Senti qua, il figlio concepito in questo modo è caro a Dio. Davide consolò, dove sei? Bersabea, sua moglie, andò da lei e giacendo con lei, così partorì un figlio che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò. Il Signore lo amò. Una cosa incredibile. Il figlio concepito in questo modo è caro a Dio. Salomone, da Shalom, è l'augurio che il figlio non conosca pace. L'augurio che il figlio non conosca le tempeste che lo hanno preceduto. Dio lo amò. Anzi, Dio manda il profeta Nathan a dirgli che quel bambino ha un secondo nome segreto: Yedidia, per ordine del Signore, perché lo chiamasse Yedidia, che vuol dire Beniamino di Dio. È un sigillo segreto, non comparirà in nessun'altra parte. Così tutta questa vicenda atroce doveva sfociare nel più caro re di Israele, Salomone, che prospererà senza infilare guerre su guerre, che fu degno di edificare il Tempio di Gerusalemme. Salomone esce dalle viscere contorte della colpa e con la sua vita amata da Dio riscatta il crimine di origine. È il frutto che protegge l'albero. dice una frase del Talmud, è il figlio che giustifica l'amore dei due amanti. La storia della scrittura sacra si compie in mezzo al sangue e alla miseria, non nella quiete di un convento, con rispetto parlando. Procede da scorie e purificazioni, cadute e rinascite. Riconoscere un filo rosso di provvidenza qui è meno ragionevole che altrove, eppure ci deve essere, perché è una storia pesante questa, non è come le altre. Qui c'è anche un omicidio assurdo, no? Eppure c'è un disegno anche misterioso ai nostri occhi. E arriviamo alla fine. Questo è il Vangelo di Matteo. Dopo la genealogia continua dicendoci che così è l'origine di Gesù, e se essendo stata data in sposa la madre di lui, Maria e Giuseppe, prima di convivere, loro si trovò in ventre avente da Spirito Santo. Traduzione letterale dal greco. Va bene? Questo è il racconto che ci annuncia la nascita di Gesù. La genealogia contiene quindi il riferimento a queste donne che poi introducono Maria, e anche lei avrà un'esperienza di maternità abbastanza strana, perché rimane incinta prima ancora di essere sposata, convivente, a differenza di Luca, che narrerà la vicenda attraverso l'Annunciazione. Matteo lascia semplicemente intendere che lei rimane incinta fuori dal matrimonio, cioè la versione di Matteo potrebbe per assurdo essere la più reale, cioè Matteo prende atto che questa donna è già incinta e quindi scatta il dramma. È Luca che fa tutto il discorso dell'Annunciazione, ma Giuseppe non ne sa nulla. È uomo giusto, si interroga come rimandarla. Ci siamo soffermati su queste storie perché sembrano importanti nel momento che ci accingiamo a riflettere sul Natale. Possono dirci alcune cose che sono poi quelle anticipate dai profeti sul Messia. È un re che ha una genealogia molto particolare, per cui possiamo dire che i veri re non sono quelli che hanno il sangue puro, ma non hanno paura di storie povere, di storie che non li rendono presentabili. Si pensi a Maria, che in tutta la tradizione, che non è biblica, ma che fa parte della letteratura gnostica, si è cercata di renderla pura e di rendere puro il suo DNA. Il Protovangelo di Giacomo parla di Maria come una creatura messa sotto vuoto per mantenerla pura. Capito? Quando invece la realtà umana è diversa. Come se l'agire di Maria fosse più credibile se alle spalle avesse avuto un DNA immacolato. Il racconto biblico non ha paura di dire che la vicenda di Gesù è una vicenda regale, ma è anche una vicenda in cui si insinuano storie scomode, irriverenti, di maternità eretiche. È un re che viene da Israele, che ha vissuto nel peccato, che ha saputo riconoscere che a volte colui che pensi nemico è in realtà amico. Una genealogia contaminata di questo Gesù che non ha paura di un rapporto con la Torah, con la legge, idealistico. Non ha paura di accogliere i lontani come le prostitute. Non a caso prostitute e pubblicani ci passano avanti nel Regno dei Cieli. Lo vedi già nella genealogia. Sono già passate avanti qui. Matteo però, per raccontarci tutto questo, ha scelto delle figure femminili, così come poteva anche raccontarcelo attraverso figure maschili. Ma deduciamo che comunque questo re che viene sarà sicuramente un re diverso da come ce lo immaginiamo. Va sottolineato che la narrazione di Matteo ha intenti teologici e rimane vero quel che è stato affermato da una fonte autorevole, Papa Ratzinger, che dice: la figliolanza divina di Gesù, secondo la fede cristiana, non poggia sul fatto che Gesù non abbia alcun padre terreno. La dottrina della divinità di Gesù non verrebbe intaccata qualora Gesù fosse nato da un normale matrimonio umano. Papa Ratzinger. Cioè dice che in realtà questo non cambia il contenuto, va bene? La domanda che potremmo farci è: perché nel raccontarci queste storie di fragilità solo donne e non uomini? Perché in realtà tutti gli altri nomi citati, ma a partire dal re Davide, uno per tutti, non sono storie esaltanti. Sono storie di grandi tragedie, di grandi peccati. Ecco, penso che, e chiudo, arrivare al Natale con questa consapevolezza, no? Dentro il DNA di Gesù perché è vero uomo, è vero uomo, c'è tutta questa storia qua. Ognuno di noi è frutto di una storia che lo ha preceduto. Ognuno di noi si trova a fare i conti a volte con degli elementi che non ne capisce l'origine. Qualche volta si va a vedere, a chiedere, a vedere, ma il nonno, la nonna, com'erano, i bisnonni, no? E dice, ma qualcosa forse. Ci portiamo dietro un bagaglio di storia umana. Ed è bello vedere come questo Gesù non solo si è fatto uomo, perché quando noi diciamo che Dio si è fatto uomo, pensiamo sempre a, ecco, a quella tremenda canzone che canteremo i giorni di Natale, con gioia, ma tremenda. Tu scendi dalle stelle, Sant'Alfonso Maria de Liguori, 1600, 1700. Tu scendi dalle stelle, cioè come se Dio con una capsula missilistica fosse piombato sulla terra. Certo, sulla terra, ma totalmente diverso dalla terra, perché figlio delle stelle. No, l'incarnazione non è solo un Dio che come marziano si catapulta sulla terra. L'incarnazione è che nel sangue di Cristo c'è la miseria di tutta l'umanità, c'è la fragilità di tutta l'umanità. Questo è. Ed è questo che crea scandalo. È questo lo scandalo del Natale. Rivestito di zucchero, di neve, di brillantini, di lucette, noi questo non lo comprendiamo più, ma è questo lo scandalo, che ha preso la nostra carne con tutta la sua fragilità. Però voglio dire un'altra cosa e finisco, che nominare queste donne, pensate, dentro una storia ebraica tipicamente maschile, patriarcale, ci fa capire due cose: che all'inizio della Chiesa la donna aveva sicuramente una posizione diversa da quella che poi dopo qualche decennio è diventata. Questo sembra ormai chiaro. Cioè c'è stata una riacquisizione di potere maschile incredibile. Ma al di là di questo, nominare delle donne vuol dire anche nominare quello che hanno fatto, la determinazione di diventare madri e di appartenere a quel popolo. È una cosa meravigliosa. E mi ricollego alle donne che all'inizio della storia di Mosè si danno da fare per portare avanti la vita. Ma il confine tra morale e immorale, tra legge e peccato, dov'è? Ecco, io non voglio suscitare dubbi o cose, però facciamoci questa domanda, no? Come c'è anche una lettura della storia diversa, quello che noi chiamiamo peccato può diventare invece un'occasione di grazia. Dice San Paolo, dove ha sovrabbondato la colpa, ha abbondato la grazia. Quindi torniamo al messaggio del Natale, di un'umanità redenta, va bene? Quindi il racconto, e mi è anche piaciuto poterlo fare con voi, è una parte dei racconti del Natale, quelle che normalmente non leggiamo mai. Questo Vangelo si legge durante la novena, ma finisce là, tanti cristiani neanche che sanno che esiste. Ecco, mi sembrava importante questo, proprio per arrivare al Natale consapevoli di questa umanità. Non solo la fragilità e il peccato di queste donne, ma anche la determinazione di queste donne. E poi lasciatemi dire come l'uomo, no? L'umanità, noi a volte ci scandalizziamo, però vedete come la storia degli uomini, no? Si ripete, come le fragilità tornano e come dentro tutta sta storia il regno di Dio è presente già, perché questo dice Gesù, il regno di Dio è già in mezzo a voi, è già perché è dentro anche il nostro DNA, va bene? Ci alziamo in piedi, chiudiamo così il nostro incontro, poi durante il Natale ci diremo qualcos'altro, ma l'ho detto, mi piacerebbe, speriamo che possiamo farlo, un po' alla volta approfondire i racconti del Natale. Non sono così ovvi e così scontati, così semplici, non sono neanche difficili, ma ecco, forse per tanti, chiedo scusa, questo mondo dell'Antico Testamento neanche si sa che esiste. Magari andatevi a vedere, con grande anche semplicità, insomma. Ci sono pagine anche particolari, ne abbiamo viste alcune. Va bene, ci salutiamo chiedendo l'aiuto a Maria, a Miriam. Non ho avuto tanto tempo, ma mi sarebbe anche piaciuto, insomma, farvi capire la fatica di questa creatura di vivere quello che ha vissuto, perché c'è tutto questo dramma dentro, e ecco, ci affidiamo a lei perché ci aiuti a generare Gesù Cristo nella nostra vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sapete che una delle accuse che facevano a Gesù era di essere figlio di buona donna. Quindi anche Gesù ha toccato questa realtà, anche di questo hanno accusato Maria, nei Vangeli si capisce. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte, grazie, ci vediamo a Natale e oltre.